Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di viaggi in moto. Pare proprio che andare in moto sia un vero e proprio toccasana. Alcune analisi hanno infatti dimostrato come il viaggiare in moto porti tutta una serie di benefici sia al conducente che al passeggero, come ad esempio riduzione dello stress, innalzamento del tono dell'umore e miglioramento della concentrazione. Una cosa è comunque certa, sono davvero tantissimi ad apprezzare questi viaggi in moto, ad organizzare gite, appunto anche percorsi molto più lunghi, soprattutto in estate, e scelgono questa formula persino per le proprie vacanze. Prima di partire è molto importante organizzarsi al meglio, preparare moto, bagagli, percorso, mappe, materiali e quant'altro. Allora oggi scopriamo tutti i consigli per il viaggio in moto e cosa portare per essere pronti a qualsiasi evenienza. Per fare questo abbiamo invitato un grande esperto, Amodio De Respinis, che è istruttore di guida, tiene tanti corsi sull'argomento moto, ma soprattutto accompagna anche dei gruppi, lui è un tour leader e scopriremo tra pochissimo che cosa vuole dire. Buongiorno Amodio De Respinis.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i radiospettatori.
Allora, diciamo che anche per tutti gli amanti delle moto non vale sempre il salta in sella e vai, ma davvero ci vuole preparazione, un po' di pianificazione, soprattutto se a partire non si è da soli. È chiaro che uno se parte da solo può anche dire ma io vivo la giornata, quel che succede succede, ma quando si comincia ad essere due, quattro, un gruppo, ci sono tante regole, tante piccole accortezze da seguire.
Beh, certo, se parto da solo, l'importante è che devo sapere dove voglio arrivare per poi passare la notte. E quindi è molto semplice. Quando si deve gestire un gruppo, che si organizza un gruppo, un'uscita, dalla semplice uscita oppure un'uscita di più giorni o una vacanza anche di una settimana, due in moto con un gruppo, beh, lì non si può improvvisare nulla.
È vero che al giorno d'oggi c'è anche il nostro aiuto internet in qualsiasi ambito e campo, quindi si possono trovare da siti nei quali si possono tenere informazioni importanti, consigli, poi la preparazione anche di itinerari, ci sono tanti gruppi di appassionati con i quali si fanno degli scambi di pareri, consigli di viaggio, proposte di itinerario, c'è tanto anche in rete.
C'è molto, devo dire, in rete di persone che hanno questa passione dei viaggi con la moto. Il consiglio che io posso dare è sempre, quando si va in rete, fare un po' attenzione a cosa si incontra e osservare bene le recensioni che ci sono per i diversi organizzatori di viaggi che fanno questo di professione. Ecco,
un consiglio estremamente valido e importante vale soprattutto per chi magari non parte da qui, da casa, sceglie un itinerario che percorrerà con la moto dall'A alla Z, ma per chi decide di fare magari il viaggio della vita all'estero, sono tanti gettonati dei viaggi negli Stati Uniti, in Costa Rica, in altre località del Sud America. Evidentemente bisogna organizzarsi, affittare sul luogo le moto e in tanti casi affidarsi proprio anche ad una organizzazione seria che porterà in giro, quindi bisogna trovare qualcuno di veramente valido.
Beh, questo chiaramente è un aspetto molto molto importante. Ci sono delle nazioni, per esempio adesso a metà luglio partiremo con un gruppo di una dozzina di persone, andremo sull'Himalaya, faremo delle strade che oltrepassiamo i 5.000 metri regolarmente, quindi bisogna avere delle persone, degli organizzatori sul posto che sanno cosa fanno, no? Come portare le persone a queste alture senza delle conseguenze gravi per la salute. Ecco, in certi casi è fondamentale mettersi nelle mani di strutture, organizzatori del posto, sì.
Quindi per trovare anche gli operatori in gamba è bene affidarsi ad amici, conoscenti, cercare chi ha già fatto delle esperienze, farsi raccontare, farsi dare gli indirizzi. Se non si conosce magari nessuno a casa, si può sempre cercare, come dicevamo, in internet e leggere recensioni, consigli.
Beh sì, effettivamente è così. Il passaparola, se qualcuno ha già avuto l'esperienza di aver fatto un viaggio, per esempio come questo qua dell'Himalaya, evidentemente mi sento di consigliare l'organizzatore che abbiamo avuto noi come gruppo, perché è stato di una professionalità eccezionale, altrimenti le recensioni.
Noi oggi, perché quello dei viaggi lontani è un altro capitolo, vogliamo parlare invece di chi parte da qui, da casa, con la sua moto e come deve, può organizzarsi. Io ricordo immediatamente i numeri di telefono 0848030808 per chiamare, parlare direttamente con noi, oppure 076 321 1113 per mandarci il vostro messaggio. Chiaramente aspettiamo tutte le vostre domande, magari potete parlarci anche delle vostre esperienze, potete darci qualche consiglio, anche perché è proprio così, la comunità dei motociclisti che si consigliano a vicenda, si aiutano a vicenda, mo Dio.
Beh, è un po' lo spirito del motociclismo, si arriva in un punto dove ci sono tante moto e c'è questo legame, questa comunicazione che dovrebbe essere un po' spontanea, dove si comincia a chiacchierare, a parlare con altri motociclisti che magari non si conoscono. E delle volte succede anche che magari si fa anche un tratto di strada, magari anche con diversi chilometri, con altri motociclisti che non si conoscono. Ecco, condividere questa passione è alla base del motociclismo, ecco.
Veniamo allora alla nostra preparazione. Ça va sans dire, come dicono i francesi, bisogna assolutamente partire con un mezzo super efficiente, controllato, al top, quindi è necessario fare tutti i controlli del caso, acquistare magari anche pneumatici nuovi. Che cosa consigliate?
Beh, allora cominciamo con il veicolo. Se è in ottime condizioni, già toglie qualche problema. Io direi che forse è una cosa che ci si dimentica spesso, no? Che quando si parte con una sola chiave. Io consiglierei di portarsi anche una seconda chiave, perché se dovesse capitare che cade in un tombino, insomma, se la perdo non devo poi chiamare il carro attrezzi per portar via la moto. Far fare un controllo tecnico al proprio garage di fiducia mi sembra una buona idea. E pneumatici, dipende un po' dove vado, quanti chilometri penso di fare, eccetera eccetera. Quindi devo sapere quanti chilometri durano i miei pneumatici, quanto ho di profilo, e delle volte magari ho un profilo sufficiente, però vale la pena cambiarli prima, oppure a seconda di dove si va, prevedere, no? Magari chiamare un gommista della zona dove si va, e che può comandare dei copertoni, e quando si è in viaggio eventualmente cambiarli, perché viaggiare con i copertoni lisci è un po' un problema.
Quindi se ho dei copertoni che magari restando qua potevano avere ancora un pochettino di vita, posso prevedere di fare delle prime tappe, consumarli completamente e poi cambiarli ad un certo punto del viaggio, come stavi consigliando.
Esatto, esatto.
Beh, poi ci sono anche tutta una serie di documenti.
No, direi ancora due o tre cosette. Prego. Importanti per la moto. Per evitare delle spiacevoli perdite di tempo, può capitare che si fora, si buca, quindi un kit di riparazioni per personale, per poter far fronte a questi piccoli problemi, sarebbe è indispensabile, a mio modo di vedere, di averlo sulla moto. Avere solo il kit e non avere nulla con cui gonfiare il copertone, siamo ai piedi della scala. Per cui ora ci sono dei compressori a batteria che sono grandi come il palmo di una mano, ecco che insieme al kit ci andrebbe questo un mini compressore. Ripeto, sono dei compressori che grandi come il palmo di una mano, che gonfiano fino a 9 bar, quindi pressione più che sufficiente. Un'altra cosa che consiglierei di portare sempre con sé è un booster per le moto, per in caso che la batteria ceda di schianto improvvisamente, oppure ho dimenticato le luci accese, insomma che la batteria si abbassa, che io possa ripartire. Perché le moto moderne, se non ho l'alimentazione, non mi parte la pompa della benzina, per cui anche se la spingo non partirà. E altra cosa da non dimenticare, se abbiamo una trasmissione a catena, ecco, un lubrificante per la catena, perché la manutenzione della catena è molto, molto importante.
Beh, poi evidentemente in questo piccolo kit anche tutta una serie di chiavi, sicuramente le più usate, pinze eccetera, anche se poi ci si può sempre fermare quando si arriva in una località, in un garage, però lo sappiamo, la legge di Murphy fa sì che succeda qualcosa quando siamo nei punti più sperduti, evidentemente. Dicevamo, anticipavo anche, domanda, mio Dio, se soprattutto si viaggia in gruppo, basta un kit del genere per il gruppo, oppure è bene che ognuno si attrezzi anche in maniera individuale?
Allora, l'ideale sarebbe che ognuno abbia il suo proprio kit. Io come tour leader ho un kit di riparazione, ho un compressore e un booster che metto a disposizione sempre della comunità del gruppo.
Sì. E poi magari ci si può anche un po' dividere il trasporto per far sì che non sia solo una persona. Poi parleremo di bagagli e di tutto quello che ci si deve un po' portare, quindi anche per il trasporto ci si può magari dividere un po' le cose.
Sì, ma i kit occupano poco spazio, insomma.
Allora, appunto, stavo anticipando, esistono anche tutta una serie di documenti ai quali badare.
Beh, sì. Come documenti chiaramente bisogna avere la propria patente di guida, la carta d'identità, a seconda della nazione dove si va.
È bene a volte fare anche delle copie, perché lo sappiamo, purtroppo si può magari perdere un bagaglio, ci rubano qualcosa, succede anche questo, quindi fare delle fotocopie, avere un doppione può essere utile.
Certo, si possono fare delle foto e salvarle per esempio nel telefonino, però aggiungerei per esempio come documenti, non so se va nel tema documenti o no, però comunque noi dobbiamo avere un contrassegno del essendo svizzeri, un contrassegno del CH, perché le nostre targhe non si riconoscono che sono svizzere, la bandiera rossa dietro non è sufficiente con dentro la croce per dire che sono svizzeri. Ecco, magari pochi sanno che per esempio sulle moto in Italia il CH deve essere della dimensione di quello che si mette sull'auto.
Sì, insomma, buono sapersi, evidentemente. Bisogna anche verificare la validità della polizza assicurativa, altro punto importantissimo.
La polizza assicurativa, e poi noi adesso abbiamo delle coperture, le nostre compagnie assicurative assicurano fino a 100 milioni di franchi per ogni evento. Però vorrei ancora aggiungere sul fatto dei documenti, bisognerebbe avere, se non si hanno dei pezzi originali sulla moto, bisognerebbe avere con sé i certificati di omologazione. insieme alla licenza di circolazione, quindi alla nostra carta grigia del veicolo. Ecco, queste sono le cose importanti.
È anche consigliato avere magari un soccorso stradale a seconda del paese dove si va?
Assolutamente, assolutamente, certo. E un'altra cosa ancora, quando si organizza un viaggio, avere un'assicurazione per il rimpatrio, un soccorso stradale che copre il conducente, non solo la moto.
Io ho visto tra i consigli tuoi personali sul tuo sito e anche eventualmente di portare la tessera del gruppo sanguigno. Sembra un po', insomma, uno dice aiuto, metto già i piedi in avanti come se dovesse succedere qualcosa, però potrebbe essere importante.
Può essere importantissimo in caso che succedesse qualcosa.
Brian Adams, e poi continueremo con tutti i consigli per preparare al meglio il vostro viaggio in moto. Stiamo parlando oggi alla consulenza di viaggi in moto e per la precisione di come prepararsi ad un bellissimo viaggio in moto proprio con l'arrivo della bella stagione, dell'estate. Per tutti i consigli oggi abbiamo invitato Amodio De Respinis, che è istruttore di guida ma anche tour leader, organizzatore di viaggi per gruppi di motociclisti. Stavamo dicendo appunto tutte le cose un pochettino burocratiche, sono le più noiose, poi entreremo nel vivo della preparazione del viaggio. È anche bello e piacevole questo, no? Sognare, immaginarselo, cominciare già a viaggiare almeno con la mente. Ultimo punto importante di questa preparazione, anche un po' più noiosa, è quella comunque di lasciare degli indirizzi di chi possono essere le persone di contatto in caso di bisogno.
Sì, questo penso che sia molto, molto importante per avvisare i propri cari se dovesse capitare un infortunio, insomma.
Abbigliamento: evidentemente tutti i motociclisti si equipaggiano al giorno d'oggi piuttosto bene, l'importante è un abbigliamento tecnico, tutte le protezioni del caso, eccetera. Quali sono i tuoi consigli?
Tutti i motociclisti è un parolone molto grosso, la maggior parte sì, c'è ancora parecchia gente che sottovaluta l'importanza dell'abbigliamento, e quindi oggi non è quasi più giustificabile non avere l'abbigliamento tecnico di protezione, perché si trova di tutto, dai jeans in Kevlar, con dei materiali che sono antiabrasivi, con le protezioni, per cui si può veramente confezionare il proprio abbigliamento tecnico, che è fondamentale. Ecco.
Ricordiamo che l'unico abbigliamento obbligatorio è il casco, per il resto è proprio il singolo che deve attrezzarsi.
Il buon senso dovrebbe prevalere su tanti altri ragionamenti, ecco, in questo senso.
Evidentemente, partendo, anche se adesso andiamo verso l'estate, bisogna pensare a tutto l'abbigliamento idoneo per affrontare il caldo, però anche il freddo, perché sappiamo che ci sono tutti gli imprevisti, grandi escursioni tecniche, poi bisogna affrontare anche l'acqua.
Io voglio sperare che chi parte per un viaggio, perlomeno una tuta dell'acqua se la porti con sé, di protezione contro la pioggia. L'estate, sì, è vero, abbiamo delle escursioni termiche, però questa tuta dell'acqua antipioggia, essendo sigillata, la si può usare per togliere quello che è il vento che arriva nel corpo, quindi la si può indossare per far sì che, in caso che le temperature si abbassano, non va a incidere sulla temperatura del corpo, ecco.
Vale un po' la regola, meglio un po' più caldo che avere freddo.
Eh sì, questa è una regola d'oro. Partire, avere caldo, ci si può sempre spogliare, togliere qualche indumento. Partire con il freddo, il freddo penetra nel corpo, nelle ossa, nei muscoli ed è difficile da togliere, ecco, questo freddo.
Con l'abbigliamento si apre poi il grande capitolo come preparare la valigia da moto. Grande spinoso argomento, anche perché evidentemente tutto quello che trasporto viene con me, verrà caricato sulla moto. È chiaro che negli anni sono stati fatti tanti passi avanti anche su quello che sono eventuali valigie, anche se proprio valigie non si chiamano, diciamo le borse laterali, i bauletti, le borse che posso anche porre sul serbatoio, quali sono i consigli?
Allora, nonostante sorrido perché nonostante l'esperienza e i viaggi che faccio in moto, io dico sempre portate pochi indumenti. Io ne porto pochi, ma sono sempre troppi. Non li uso tutti. Dipende un po' dove si va. Per esempio, ci si ferma, si passano qualche notte in albergo, si può sempre far lavare gli indumenti, quindi non esagerare a portarsi troppi vestiti. Se si vuol rifare il guardaroba di casa, io consiglio di portarsi dei vestiti che poi, se non li uso più durante il viaggio, posso usare, non so, io il t-shirt che l'ho usato per pulire la catena e poi buttarlo, non riportarmelo a casa, insomma, ecco, si può liberare un po' di spazio. Mettere sottovuoto gli indumenti, non so, per esempio, parlo. Per esempio, una donna si mette gli indumenti intimi sottovuoto, si guadagna spazio. Si mettono le magliette sottovuoto, si guadagna spazio. Il vantaggio del sottovuoto è anche che se dovesse piovere e non ho delle borse impermeabili, i miei vestiti saranno sempre asciutti e guadagno tanto spazio. Arrotolare i vestiti significa non stropicciarli, quindi quando li indosso sono praticamente non sono stropicciati, quindi sono anche un po' così eleganti da indossare.
Diciamo che questi sacchetti per mettere gli indumenti e tutti gli effetti personali sottovuoto stanno diventando molto comuni, anche perché negli ultimi tempi, lo sappiamo, persino le compagnie aeree continuano a ridurre le dimensioni dei bagagli, e quindi chi parte tante volte proprio per guadagnare spazio fa affidamento su questi tipi di sacchetti. Una volta era un po' difficile perché dalle valvole veniva estratta l'aria con un aspirapolvere. Quindi va bene, alla partenza comprimevo tutto, poi al ritorno in albergo avevo magari bisogno di chiedere: mi togliete l'aria? Al giorno d'oggi hanno comunque costruito dei sacchetti dove si può da soli svuotare queste valvole e mettere tutto sottovuoto. Quindi, se si curiosa un po', è un materiale che si trova abbastanza facilmente.
Io personalmente uso la macchinetta per mettere gli alimenti sottovuoto, per mettere i miei ricambi sottovuoto, quindi
Si possono trovare anche delle pompettine molto piccole al
sì.
giorno d'oggi che aiutano a fare questo lavoro. È chiaro che se comunque già di partenza porto poco, io so che tu consigli: preparate tutto, anzi lo lascio dire a te.
Ok. Preparare tutto quello che si pensa che c'è bisogno sul letto, poi quando si osservano tutti questi vestiti, dimezzare, cioè lasciarne metà già a casa. Un paio di giorni dopo si rimettono sul letto quelli che sono rimasti e si dimezza ancora una volta. E così poi arriviamo di solito a portare il minimo, minimo indispensabile, necessario, insomma.
Per quello che riguarda poi le borse nelle quali riporre il tutto, ci sono quelle laterali, è chiaro che poi pesano anche un pochettino, cambia la guida se io carico anche materiale sulla moto.
Beh, certo, cambia un po' la stabilità della moto, poi soprattutto se si ha un passeggero, quindi sulla stessa moto c'è l'abbigliamento o i vestiti del conducente più quello del passeggero, per cui bisogna stare anche un po' attenti a ripartire in maniera equilibrata questi pesi e di non esagerare a riporre sul bauletto centrale posteriore troppo peso, perché lì bisogna un po' rispettare le indicazioni che danno i costruttori, perché può diventare anche pericoloso.
In effetti Nicola ci scrive chiedendo proprio se esiste un carico massimo che si può portare sulla moto.
Sì, questo lo si trova nella licenza di circolazione, che noi la chiamiamo carta grigia. C'è il peso a vuoto e il peso totale e c'è indicato anche il carico massimo del che è possibile caricare, quindi tra una persona più il carico massimo, di solito sulle moto siamo tra i 90 e i 110 kg grosso modo, quindi ecco, questo è il carico massimo. Da notare che nel peso a vuoto della licenza di circolazione è già incluso 75 kg del peso del conducente e il 90% del peso del carburante e qualche chilo di tra olio e liquido di raffreddamento, quindi dobbiamo togliere circa tra i 90 e 100 kg dal peso vuoto.
Fatto il bagaglio, chiaramente sono quasi pronto per partire, manca ancora, in teoria, l'avevo fatto prima, l'itinerario. Allora, come organizzarmi per gli itinerari, le mappe?
Beh, uno deve già sapere un po' che cosa vuole andare a visitare, dove vuole andare, e di conseguenza oggi con internet cercare quelle informazioni di cosa magari a uno piace durante il viaggio, se gli piace visitare, se gli piace andare al mare, se gli piace andare in spiaggia, in montagna, cercare queste informazioni, queste attrazioni del luogo dove si va aiuta tantissimo.
Potrebbe anche darsi comunque che viaggiando io arrivi in zone dove internet non riesco a trovarlo e quindi è consigliato, visto che al giorno d'oggi quasi nessuno porta più la vecchia cartina geografica, la mappa cartacea, è bene scaricare prima di partire magari delle mappe in remoto.
Allora, io personalmente uso un navigatore e uso poco il cellulare perché non sono molto amico della tecnologia. C'ho sempre con me una carta geografica, no? Proprio cartacea, dove in caso di bisogno e di necessità posso consultarla.
Qualcuno ci chiede, per creare un itinerario adatto appunto a me, quanto devo considerare, quanti chilometri percorrere ogni giorno? Posso interpretare, ci sono dei consigli della lungezza delle tappe magari da prevedere?
Beh, qui dipende un po' dalla resistenza di ogni motociclista. Se uno è tra virgolette allenato a stare in sella diverse ore durante il giorno, ecco che può fare anche delle tappe un po' più lunghe. Ma a prescindere dalla lunghezza dell'itinerario, se stiamo sui 200 km con la moto, 200 km con la moto, 250 km, abbiamo bisogno quasi di una giornata intera, se non andiamo proprio in autostrada, per arrivare da punto A a punto B, per cui bisogna prevedere delle tappe. A differenza dell'auto, hai bisogno di fermarti molto di più, perché la moto necessita più pause per proprio una, per garantire una concentrazione costante durante la guida. E poi delle volte ci si ferma e il tempo vola, perché si approfitta di un buon caffè, di un panorama che è spettacolare, per cui voilà.
Ecco, quindi come anche maestro istruttore di guida, oltre che tour leader, consigli di fare una pausa, prevederla circa ogni ora. Chiaro che se uno sta facendo un viaggio in autostrada è anche abbastanza facile dire adesso ci fermiamo. Se invece si fa un viaggio su strade tortuose, bisogna magari già prima guardare nelle mappe e decidere ci fermeremo lì.
Allora, il viaggio in autostrada, dall'esperienza che ho io, è quello, a parte che è più noioso, ma è quello che stanca di più il conducente moto, perché sulla moto si è statici, non ci si muove, è tutto dritto. Quando si fanno dei percorsi un po' tortuosi, a parte la bellezza dell'andare in moto e fare le curve, percorrere le curve, ci si muove molto di più sulla moto, quindi a livello di stanchezza proprio del fisica ci si stanca molto meno.
Allora, ci ascoltiamo Mario Venuti, Qualcosa brucia ancora, e poi torniamo con i consigli. Stiamo parlando della preparazione di un viaggio in moto, lo stiamo facendo con Amodio De Respinis, che è maestro di guida, maestro specializzato anche nella guida per le moto e tour leader per quello che riguarda viaggi di gruppo in moto. Amodio, stanno arrivando alcuni messaggi. Allora, qualcuno ci dice, avete parlato del simbolo CH sulla moto, secondo me rovina tantissimo l'estetica, e quindi ci chiedono se è possibile mettere l'adesivo quello più piccolino, come è consentito anche sulle automobili, ne esiste appunto una versione più piccola.
Sì, però non è, per quello che riguarda l'Italia non è legale, cioè nel senso che c'è il rischio di prendere una multa perché non si ha il contrassegno del CH ed è riconosciuto solo quello delle dimensioni che si mettono sulle auto. So che è un pugno nell'occhio, però questa è la legge.
Allora, qualcun altro ci chiede invece, visto che la moto viene già caricata con i bagagli, tutti i vari contenitori, e il bauletto è spesso occupato con altri effetti personali, come si può mettere in sicurezza il casco quando si fanno delle pause, visto che non ci sta nel bauletto?
Ma ci sono dei modelli di moto che hanno già loro un dispositivo dove si può legare il casco sotto la sella, si alza la sella, si lega questo cavo d'acciaio sotto la sella e si assicura il casco. Altrimenti si compra un lucchetto con un cavo d'acciaio e si può tranquillamente posizionarlo sulla moto o sulle maniglie laterali o sul manubrio e fissare questo casco, assicurare questo casco. Comunque consiglierei sempre di non lasciare mai il casco direttamente al sole, soprattutto d'estate, ma di proteggerlo sempre con l'involucro, insomma.
Adrian scrive: buongiorno, che bello ascoltare questi consigli. L'anno scorso sono partito da Yverdon fino a Trieste con una vecchia moto Guzzi di 30 anni. Uno spettacolo, e saluta evidentemente. E Amodio De Respinis, si può partire da soli, in coppia, con un piccolo gruppo di amici oppure con un grande gruppo, perché non è raro vedere queste comitive di motociclisti. Allora vediamo proprio i consigli per chi parte in gruppo. Io ho detto più volte, Amodio De Respinis è anche tour leader. Che cosa vuol dire? È abbastanza importante avere un tour leader all'interno del gruppo. Chiaro, tu sei proprio anche un maestro, organizzi viaggi, quindi sei un punto di riferimento, ma anche quando si parte tra amici qualcuno deve avere un po' in mano la situazione ed essere il leader.
Beh, certo, perché qualcuno deve assumersi la responsabilità di portare il gruppo a destinazione in piena sicurezza e con delle regole che il gruppo, quando ci si sposta in gruppo, dovrebbero essere osservate. Una delle regole fondamentali è che tutti i membri del gruppo, che sia un gruppo di 3-4 persone o che sia un gruppo più numeroso, e che sappiano dove, da dove si parte e dove si arriva.
Ecco, e le consegne del tour leader sono importanti, vanno rispettate, proprio perché bisogna darsi una sorta di regole. Ecco, lui è il punto di riferimento e va ascoltato. Allora, come stavi dicendo, innanzitutto consegne per non perdersi. Poi è bene mettere magari dei gilet di sicurezza, qualcosa per vedersi, per riconoscersi.
Beh sì, chiaramente quando ci si sposta in gruppo c'è il rischio che magari si osserva qualcuno che è dietro di noi, ma forse non è un motociclista del nostro gruppo, e quindi diventa facile anche perdersi. Però il tour leader ha anche il compito di gestire la compattezza del gruppo, quindi deve dare delle indicazioni molto chiare di come ci si sposta, come ci si posiziona, quando ci si ferma nella circolazione, cosa possiamo fare, cosa non si può fare, in modo che la sicurezza del gruppo, perché questo che è importante, la sicurezza del gruppo sia messa è primordiale, insomma.
Beh, per questa sicurezza poi ognuno ha anche una propria posizione all'interno del gruppo che si muove. In generale, come ci si regola?
Ecco, bisogna evitare l'anarchia nel gruppo, quindi una delle regole di quando ci si sposta in gruppo è: partiamo, avete la vostra posizione agli altri membri del gruppo, e nel gruppo, tra i membri del gruppo, non si sorpassa. Quindi ognuno deve mantenere la sua posizione fino alla prossima pausa. Se poi alla prossima pausa quello che era davanti a me mi dava un po' fastidio, allora io cambierò, magari mi posiziono in un'altra posizione nel gruppo, in modo che non ho più questo disturbo.
Come si comunica all'interno del gruppo?
Ma non si comunica molto se le indicazioni sono chiare. Si va in moto, non si va per chiacchierare tra un membro e l'altro, magari con l'interfono, eccetera, eccetera. Lo scopo è andare in moto.
Ecco. Certo, però ci sono persone che magari, appunto, per tenersi in comunicazione hanno questi interfoni, hanno le casse all'interno del casco.
Sì, ce l'hanno. Io, per esempio, non mi collego.
Allora, qualcuno ci chiede: per favore, cosa devo portare obbligatoriamente in taluni stati, per esempio Austria o Germania? C'è qualcosa?
Allora, per quel che riguarda la Germania, è obbligatorio di avere sulla moto, non indossarlo, il gilet. Per esempio in Francia è obbligatorio avere indossare i guanti quando si viaggia in moto.
Qualcun altro ci chiede: come la mettiamo con il carburatore regolabile per i paesi che hanno valori di ottani bassi? Sono nostalgico con un Africa Twin anni 90. Oggi tutti i posti hanno benzina 95 ottani, ci chiede.
Sì, diciamo in Europa sì. Alcuni paesi che sono fuori dall'Europa hanno ancora delle benzine con meno ottani.
Invece qualcun altro ci dice: io sono andato una volta fino a Zurigo con il navigatore sul telefonino, ma con il sole non vedevo nulla in certi momenti e dovevo fermarmi per capire dove andare. Ha dei consigli?
Beh, io non uso il telefonino, uso piuttosto un navigatore, e l'ho cambiato proprio 2 anni fa, perché la luminosità dello schermo non era sufficiente per poter leggere o vedere le indicazioni che mi dava il navigatore. Per cui adesso, con il nuovo che ho preso, questo problema della luminosità non c'è più, e quindi non ho bisogno di fermarmi. Altrimenti la cosa migliore è, come fa il radioascoltatore, è di fermarsi per essere sicuro di dove deve andare.
Qualcuno ci chiede: detto che non ci si sorpassa all'interno del gruppo, quando invece si sorpassa, insomma, gli altri veicoli o gli altri motociclisti, come ci si regola quando si viaggia in gruppo?
Allora, quando noi siamo un gruppo che siamo un po' più veloce di altri veicoli, sorpassiamo, evidentemente, alla fine del sorpasso, al rientro del sorpasso, ogni motociclista si chiuderà completamente a destra il sorpasso, ok? In fare in modo di favorire chi lo segue, magari nel sorpasso, che abbia lo spazio per poter rientrare e poi si riprende la posizione.
C'è una distanza di sicurezza?
Beh, sì, c'è una distanza di sicurezza che è prevista già nella legge, che sono 2 secondi dal veicolo che sta davanti a me, che mi precede.
Cosa succede se qualcuno nel gruppo è in difficoltà e il tour leader è davanti, sia magari in autostrada dove non puoi fare una retromarcia e tornare indietro ad aiutare?
Beh, qui diventa importante la comunicazione, il tour leader naturalmente, il numero di telefono del tour leader ce l'hanno tutti quelli, i membri del gruppo. C'è molta solidarietà quando succede un imprevisto, una panne, quindi ci si ferma e c'è l'aiuto degli altri membri del gruppo. Però l'importante poi è che sia comunicato al tour leader, se siamo in autostrada, di cosa è successo e poi lì si decide un attimino come, dove si aspetta, dove ci si ritrova.
Ecco, ci sono anche altri aspetti, magari meno conosciuti, che vale la pena organizzare quando si viaggia in gruppo. Per esempio, voi consigliate, vi organizzate anche con quella che è una cassa comune del gruppo. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?
Beh, la cassa comune vuol dire che ogni membro del gruppo mette in una cassa comune che può essere gestita da chiunque del gruppo una cifra per tutti uguale che viene usata nelle situazioni dove facciamo delle pause, beviamo il caffè, beviamo l'acqua, beviamo qualsiasi bibita. Per evitare che se sono 20 persone, che ognuno deve pagare il suo, capisci Carlotta che ci mettiamo 40 minuti per pagare 20 persone, 2 minuti a testa, e quindi con la cassa comune un conto solo si paga e in pochi minuti si è di nuovo in partenza.
Certo, la cassa comune serve appunto per questo, però in alcuni casi addirittura vi mettete d'accordo per pagare anche la benzina, mi spiegavi?
Sì, io personalmente quando ho il gruppo chiedo che si parta con il pieno di carburante, quindi si fa il pieno di carburante alla partenza e poi ad ogni pausa si paga, pago io con la carta di credito e tutti rabboccano, tutti fanno carburante e poi alla fine si vede quanto è stata la spesa totale e si divide per il numero dei partecipanti. Questo perché? Perché non sempre lungo la strada, lungo l'itinerario abbiamo delle stazioni di benzina come qui da noi. Da noi abbiamo delle stazioni di benzina che hanno 4, 5, 6 pompe di benzina. In alcune realtà ce n'è una di pompa di benzina. Se 10 moto devono fare il pieno, capisci che ora che metti la carta di credito, ora che digiti il codice, ora che selezioni la pompa, ora che hai fatto il pieno, ci si mette un sacco di tempo. Invece, questa operazione di digitare, mettere la carta di credito, digitare il codice, si fa il pieno e poi a turno. Tutti fanno il pieno e poi si divide, si riprende la ricevuta e si divide il costo per benzina.
Ecco, quando si viaggia in gruppo ovviamente si ascoltano i consigli del proprio tour leader che ha tantissima esperienza, però anche quando si viaggia in gruppettini, in coppia, tra amici, il consiglio è proprio quello di cercare di fare molto spesso dei rabbocchi della benzina, anche quando il serbatoio sembra essere ancora abbastanza pieno, tutte le volte che è possibile farlo quando ci si ferma, perché poi non si sa cosa potrebbe succedere, giusto?
È capitato proprio per l'esperienza che vissuta che eravamo in difficoltà perché alcuni distributori che si vedono anche sulle mappe degli satellitari, no, dei navigatori, non erano in funzione. Oppure non funziona la carta di credito, quella estera. Quindi sono tanti imprevisti che devono essere evitati, per cui la soluzione più semplice: ci fermiamo per fare benzina, perché ci sono moto che hanno magari autonomia di 200 km, altre moto hanno un'autonomia di 400-500 km, ci fermiamo, tutti facciamo il pieno. Così se dovesse capitare che non troviamo carburante, la moto che ha fatto il pieno, che ha un'autonomia di 400-500 km, si può sempre estrarre la benzina per dare, per abboccare un po' quelle moto che magari hanno meno autonomia.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede come si fa a segnalare quando si viaggia in gruppo se qualcuno avesse una necessità di fare una pausa al di fuori di quelle già previste.
Beh, di solito quando si viaggia in gruppo si prevede una pausa ogni tra un'ora, un'ora e mezza di strada. Se uno ha la necessità di fermarsi per fare una pausa o vuole fare semplicemente una fotografia, il problema non ce n'è. Si ferma, ok? Dal momento che si ferma non si vede più negli specchietti retrovisori arrivare un membro del gruppo, automaticamente tutti si fermeranno per aspettare la persona che è in difficoltà magari in quel momento.
Ecco, si diceva del rabbocco della benzina, allo stesso modo quando ci si ferma è sempre consigliato, insomma, di partire per una nuova tappa sempre con la vescica vuota anche.
Questo è fondamentale, perché la vescica piena in caso di impatto, di incidente, potrebbe anche essere lesionata e dopo la situazione diventa piuttosto triste, ecco, diciamo.
E come ci si comporta invece quando si viaggia tutti insieme, che si attraversano gli abitati, si arriva alle intersezioni?
Allora, una delle regole è quella di solito ci sono due possibilità per non perdere il gruppo: o si aspetta all'intersezione se la motociclista davanti ha cambiato direzione, oppure quello che io applico negli spostamenti personali quando c'ho il gruppo, il motociclista che è dietro di me lo faccio fermare in modo che dà le indicazioni a chi segue dove devono proseguire, e poi si rimette davanti all'ultima persona del gruppo, che è sempre quello, il veicolo scopa, no, diciamo, che chiude il gruppo, e così ad ogni intersezione. So che molti, magari illegalmente, alcuni gruppi bloccano le intersezioni, tipo le entrate delle rotonde oppure la strada, per far sì che tutto il gruppo resti unito. Ecco, questo è una cosa che non si può fare.
Chris ci chiede: ma non si utilizzano le radioline o i telefoni nel casco in modo da avere una comunicazione più efficace e immediata? Potrebbe capitare anche che il telefono appunto non prenda. Effettivamente tu hai detto: certo, esistono, io personalmente non lo utilizzo, però si può. Perché tu non lo utilizzi?
No, io non utilizzo il telefono per cercare le indicazioni, non utilizzo le radioline nel gruppo perché sono motivi di disturbo, a mio modo di vedere. Di solito, se il gruppo è ben organizzato, che funziona bene, qualsiasi problema che c'è in fondo al gruppo, io sono sempre raggiungibile telefonicamente, perché ho l'auricolare nel casco, però non l'auricolare per comunicare dove andiamo, cioè in caso di necessità chi ha bisogno mi può chiamare, non è un problema, io sono sempre raggiungibile.
Qualcuno ci chiede se hai dei consigli sul come non stancarsi in moto, perché effettivamente poi mantenere determinate posizioni a lungo fa subentrare anche dei dolorini. I motociclisti lo sanno, vedo anche dalla regia, io so che il nostro tecnico di oggi, Andrea, è dice di sì, appunto è un motociclista e quindi questo è un problema.
Allora, l'abbiamo detto prima, cerchiamo di fare un itinerario dove abbiamo tante curve, che così ci si stanca molto meno, si è molto più mobili sulla moto e quindi diciamo che la parte del fondo schiena si stanca molto meno. Un'altra cosa è la capacità di andare in moto. Certo che se io sono teso sulla moto perché mi tengo con le braccia, con le mani aggrappato al manubrio, beh, mi stancherò molto prima di qualcuno che invece si tiene con la parte bassa del corpo. La scelta della moto stessa per fare dei viaggi, io personalmente non sceglierò mai una moto per fare dei lunghi viaggi, per come concepisco io i viaggi, sportiva. Quindi sono su una moto molto più comoda, che può essere un endurone, che può essere una moto da turismo, ma una moto sportiva evidentemente la posizione di guida ti porta a un affaticamento più veloce del corpo.
Capita spesso magari nelle fermate, negli autogrill, di vedere i motociclisti che poi fanno degli esercizi di defaticamento.
Beh sì, è anche carino avere una pallina ogni tanto e giocare un po', no, passarsela tra gli amici motociclisti.
Qualche consiglio?
Attività fisica, un po' di movimento, un po' di stretching. Adesso non ci mettiamo a far ginnastica come
no. Amodio De Respinis, grazie mille per tutti questi consigli, per aver risposto alle domande dei nostri ascoltatori. A noi non resta che augurare a tutti buon viaggio, buon percorso, insomma buona partenza. Io invece a voi auguro buon pomeriggio, ci ritroviamo lunedì.